ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Israele si prepara all'offensiva su Rafah. L'Egitto dunque teme i profughi di guerra palestinesi che potrebbero entrare nel Sinai in seguito all'assalto. E poi, in questi primi 25 minuti del mondo alla radio, scusate, parleremo della festa della liberazione e soprattutto del senso che ha ancora oggi. Allora, io sono Alessandro Guarasci, con un po' di tosse, sentite. In regia invece ci sono Daniele Giorgi e Damiano Caprio. E allora vi ricordo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722, lo ripeto, 335-124-3722. L'ultima notizia: sarebbero almeno 34.356 palestinesi uccisi e oltre 77.300 feriti negli attacchi israeliani a Gaza dal 7 ottobre ad oggi. Ecco, comunque un totale di 344 camion carichi di aiuti sono stati ispezionati e trasferiti nella striscia di Gaza attraverso il territorio di Israele. Questo lo comunica l'organismo del Ministero israeliano della Difesa responsabile degli affari civili nei territori palestinesi, ovvero il COGAT. Appunto, secondo il COGAT, 100 di questi tir umanitari hanno raggiunto il nord dell'enclave, dove si stima che circa 300.000 civili abbiano trovato rifugio. Intanto, le truppe statunitensi, che hanno cominciato a costruire il molo galleggiante dinanzi alle coste di Gaza per aumentare il flusso di aiuti umanitari che entra dal mare, proprio nell'enclave assediata da Israele, contano di renderlo operativo entro l'inizio di maggio. Vedremo davvero se sarà così, perché insomma la costruzione non è facile. Intanto si è saputo che sarebbero almeno 3 le persone che hanno perso la vita in seguito a un raid aereo israeliano su una struttura del Comitato Internazionale della Croce Rossa a Gaza City. Come vedete, questa guerra non risparmia davvero nessuno. Allora, su come si vive in questo momento a Gaza, noi abbiamo sentito Serena Baldini dell'associazione Vento di Terra.
Questa mattina abbiamo avuto contatto in particolare con un membro del nostro staff, che è uno psicologo che si trova leggermente più a nord di Rafah, nell'area di Nusairat, che è nella zona centrale, che è stata in realtà, anche se non si è detto, molto colpita i giorni scorsi anch'essa dall'operazione di terra, quindi anche loro avevano i carri armati vicini ed erano sotto costante bombardamento. Oggi lui mi ha detto che si è leggermente calmata la situazione, ma io intuisco che sia perché appunto a sud le cose si stanno muovendo. A Rafah oggi purtroppo non abbiamo contatti con il nostro staff, nel senso che la persona che fa riferimento per noi ha avuto la possibilità inaspettata di uscire dalla striscia di Gaza, perché sua moglie ha nazionalità marocchina e quindi l'ambasciata marocchina si è molto attivata per farli uscire, e quindi con lui siamo in contatto dal Cairo, dove si trova fondamentalmente da ormai un paio di settimane. Chiaramente i rumors sono chiari, cioè questa operazione sembra estremamente chiara, e quello che recepiamo è una grande preoccupazione di incertezza per quelle che possono essere le prossime mosse. Dalle informazioni che Mohammed appunto ci dà dal Cairo, non abbiamo evidenza che nessun altro del nostro staff, noi abbiamo uno staff di 15 persone circa, sono maestre di asilo, sono psicologi appunto, come dicevo, tanti di loro, la maggior parte di loro appunto a Rafah, ecco, Mohammed non ci sta dicendo che nessuno di loro si è spostato, ma chiaramente, anche perché ci si chiede come fare a spostarsi e dove andare, veramente la gente è estremamente ammassata e, come dicevo prima, anche leggermente più a nord la situazione non è più tranquilla.
Ecco, questo vuol dire che c'è comunque continua l'emergenza umanitaria, perché oggi sarebbero entrati anche altri camion, ma è sempre in qualche modo una goccia nell'oceano.
È assolutamente una goccia nell'oceano, perché finché non si fermano le operazioni militari, le bombe e l'attacco via terra, è veramente impensabile portare l'aiuto necessario alla popolazione. E infatti vediamo alla fine che fanno gli aiuti, gli assalti ai camion continuano. Ovviamente è chiaro che sul mercato nero all'interno, come dire, gli aiuti in qualche modo finiscono, perché non essendo distribuiti in maniera imparziale e umana, nel senso che non c'è modo, essendoci l'operazione militare in corso, di distribuirli in un modo che permetta di raggiungere chi realmente ne ha bisogno, di fatto funziona la legge della prevaricazione, e quindi finisce che gli aiuti vengono anche poi controllati da chi riesce ad accaparrarseli e poi li rimette sul mercato. È una follia. In un qualche modo comunque gli aiuti in questo modo permettono alle persone di ritrovare qualcosa sul mercato, ma trovano qualcosa che devono comprare a prezzi altissimi, non trovano l'aiuto umanitario distribuito gratuitamente perché ne hanno profondamente bisogno. Quindi sì, l'emergenza è drammatica, è sempre più drammatica, ormai non ci sono più parole per descrivere quello che accade nella striscia, è oltre veramente ogni immaginazione.
E logicamente, Serena, c'è anche un'emergenza sanitaria che comunque aumenta, perché gli ospedali sono già al collasso.
Ma certo, sono al collasso purtroppo da mesi, lo si dice da mesi. I dati da oggi delle Nazioni Unite riportano 155 tra strutture ospedaliere e cliniche distrutte o colpite, fortemente danneggiate, quindi non c'è di fatto un sistema sanitario che risponde. Sono oltre 400 gli operatori sanitari, tra medici e infermieri, che sono stati uccisi mentre facevano il loro lavoro. Quindi si tratta di un sistema sanitario che non ha più infrastrutture, non c'è energia elettrica sufficiente, come sappiamo, non ci sono farmaci anestetici e non c'è neanche un personale ormai in grado di rispondere a un'emergenza che vede oltre 75.000 feriti, quindi una quantità di gente che ha bisogno di aiuto enorme, oltre a quella che chiaramente ha bisogno di cure perché è malnutrita, e abbiamo i primi casi di morte per malnutrizione, perché è ammalata di altre semplici cose che diventano però estremamente rischiose, una malattia respiratoria, una diarrea, visto che la gente beve acqua sporca. Quindi la diffusione di epidemie è veramente galoppante, lo è da tempo, ma non è migliorata, anzi non potrà che peggiorare.
E allora Hamas ha fatto sapere che non accetterà altro mediatore che non sia il Qatar. Questo l'ha riferito l'emittente Al Mayadeen, affiliata a Hezbollah, che ha citato una fonte palestinese, secondo la quale gli USA hanno chiesto alla Turchia di partecipare agli sforzi di mediazione, così viene detto, e di fare pressione proprio su Hamas per ottenere, loro dicono, flessibilità nelle richieste. E una delegazione egiziana guidata dal capo della direzione di intelligence del Cairo, Abbas Kamel, è attesa oggi in Israele per proseguire i colloqui per raggiungere un accordo per un cessate il fuoco temporaneo a Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi. Allora, tanti tentativi dal 7 ottobre per appunto un cessate il fuoco, però nei fatti la pace sembra piuttosto lontana. Allora, su questi temi, Nico Piro, che è un giornalista, ha scritto il libro Se vuoi la pace, conosci la guerra. Buon pomeriggio, Nico Piro.
Buon pomeriggio a te e ai tuoi radioascoltatori.
Allora, Nico, un libro pensato per ragazze e ragazzi. Perché parlare di pace e guerra in Medio Oriente, come in Ucraina, adolescenti e bambini?
Sì, il pubblico di lettura, di riferimento, è dai 6 ai 12 anni. Perché? Perché in questo momento la guerra è un argomento di conversazione quotidiana, e nella società dell'iperinformazione è impossibile schermare i nostri figli, nipoti, insomma i più piccoli, dal bombardamento mediatico. I bambini carpiscono informazioni, prendono brandelli di notizie, provano a metterle insieme e fanno domande. Questo libro quindi vuole essere uno strumento per chi sta vicino ai più piccoli, quindi educatori, insegnanti, genitori, parenti in genere, e per i bambini stessi. Il secondo motivo per cui ho deciso di scrivere questo libro, che esce per i tipi di HarperCollins ed è proprio da oggi, 26 aprile, in libreria, è perché il mito della guerra va smontato sin da quando si forma, cioè da piccoli, da quando ci dicono, ci fanno giocare, giochiamo alla guerra, ma nessuno ci dice che poi la guerra vera non è un gioco.
La guerra vera non è un gioco. Allora, a me ha colpito un capitolo: la pace non ha sponsor, la guerra sì. Però va detto che comunque uno sponsor importante per la pace c'è, ed è il Papa.
Sì, il Papa è l'unico vero leader mondiale che sta affrontando il tema della pace, tra l'altro con uno straordinario coraggio. Stiamo assistendo da ormai 2 anni attacchi al Papa che sono senza precedenti e sono vergognosi. Il Papa è riuscito a diventare un punto di riferimento per tanti, anche al di fuori del mondo cattolico, veramente un faro. E la pace non ha sponsor, quel capitolo è riferito ai grandi interessi che girano intorno alla guerra, perché l'obiettivo del libro è sostanzialmente dare ai bambini il pacco della guerra. Però facendoglielo scartare, facendogli togliere quella bella carta che c'è fuori, che la fa sembrare una cosa eroica, una cosa addirittura quasi divertente, e mostrare loro cosa davvero c'è dentro il pacco della guerra. Dentro c'è morte, distruzione, dolore, sofferenza, la fuga dei migranti, e ci sono soprattutto tantissimi interessi, quelli di chi produce armi e chi dalle guerre trae profitto, consenso e potere.
Allora, in effetti, Nico Piero, tanti interessi. Due guerre a pochi chilometri da noi, a poche centinaia o migliaia di chilometri da noi, penso a quella in Ucraina, che in sostanza è una guerra in Europa, e a quella in Medio Oriente, alle porte dell'Europa. Una cosa ti voglio chiedere, che tu sei appunto un giornalista importante, un corrispondente di guerra. Ecco, l'informazione italiana come sta dipingendo queste guerre?
Ma questi 2 anni di guerra sono sostanzialmente la caporetto dell'informazione italiana, per usare una metafora della prima guerra mondiale, almeno del grosso dell'informazione italiana, perché l'informazione italiana si è ampiamente allineata all'ipocrisia dell'Occidente, cioè al doppio standard. Quello che fa il nemico lo condanna, la cosa sbagliata fatta dal nemico la condanniamo, la stessa cosa sbagliata fatta dall'alleato invece la condoniamo, o chiudiamo gli occhi o ci giriamo dall'altra parte. Il paragone fra quello che sta accadendo in Ucraina e quanto tragico sta accadendo a Gaza dice tutto. Chiaramente abbiamo trattato 2 conflitti in maniera decisamente diversa, però questo di nuovo ci rimanda al tema della pace, io credo, perché c'è una linea netta che separa il pacifista dal bellicista, chi crede nella pace e chi invece tifa guerra. Chi tifa guerra alla fine sostiene l'alleato contro un nemico, chi invece sostiene la pace ha solidarietà per tutte le vittime ed è contrario a tutti i crimini, a tutti i soprusi, a tutte le violenze, a prescindere da chi le compia e a prescindere dal colore della pelle, dalla nazionalità, dal luogo fisico in cui si trovano le vittime.
Benissimo, io ringrazio Nico Piero per averci parlato appunto soprattutto di pace. Buon pomeriggio, Nico.
Grazie a te e ai tuoi radioascoltatori.
Stamattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao.
E allora, come avrete capito, cambiamo in qualche modo argomento, però continuiamo a parlare in qualche modo di guerra, di quella che fu fino alla Seconda Guerra Mondiale. Parliamo appunto del 25 aprile, ancora tensioni. Pensate, un egiziano di 19 anni è stato arrestato per aver colpito con un bastone un'addetta alla sicurezza della brigata ebraica a margine della manifestazione di ieri a Milano, una manifestazione logicamente in ricordo del 25 aprile. Si tratta di un giovane che con altri 8 slegati dalla manifestazione pro-palestina di Piazza Duomo era nei pressi di un fast food e a calci, pugni e con un asso appunto si è scagliato contro lo schieramento della brigata ebraica. Oggi invece disordini si sono verificati questa mattina proprio di fronte all'emittente della 7. Allora, come si è vissuto questo 25 aprile in Italia? Ecco che cosa ci ha detto Maria Pia Garavaglia, presidente dell'Associazione Partigiani Cristiani Italiani.
Questo 25 aprile è stato un po' preparato così. Da alcune settimane si insistiva sul fatto che ci sarebbero stati disordini, intanto perché purtroppo nell'università qualche preludio c'era, quindi non mi sono sorpresa e temo anche che ci sia stata della provocazione, che ci sia stati anche degli infiltrati, soprattutto tra i palestinesi a Milano.
Ecco, ma che cosa c'entra, mi scusi, mettere assieme questione palestinese e questione israeliana? Insomma, l'aspetto politico alla fine è prevalso invece che il ricordo appunto della liberazione?
Nella sua domanda c'è la risposta, purtroppo questo è, non siamo ancora riusciti a considerare il 25 aprile la festa della nazione, è la liberazione di tutti gli italiani. Il valore della resistenza è universale perché i partigiani con gli alleati hanno liberato l'Italia da un'oppressione a favore di tutti gli italiani ed è stato il popolo che ha reagito, i militari in armi che non hanno obbedito alla RSI, alla Repubblica di Salò, i civili, le donne e le mamme che erano dietro alle trincee per preparare cibi, vestiti. Abbiamo avuto religiosi, sacerdoti, tanti cattolici, oltre ai liberali, oltre ai comunisti. È che c'è una propensione a credere che sia solo di una parte la resistenza e quindi di fare la lotta a quella parte. Essere antifascisti non è un aggettivo, è rifiutare il ventennio, non rifiutare in senso lato chissà che. Noi non siamo contro gli autoritari, i dittatori a caso, noi siamo contro quel ventennio, quindi non ha senso mettere nello stesso fascio, per usare una parola che ci dice tutto, sia i regimi autoritari sia il fascismo, perché noi parliamo di un fascismo preciso, il ventennio.
Ecco, allora a questo punto però sembra che siano passati tanti anni, sono passati tanti anni, sì. Ma quella frattura in Italia a questo punto non è ricomposta?
Sembra di no, anche perché il 25 aprile quest'anno cade in un momento mai accaduto prima. Dal 1946 ad oggi non c'è stato 25 aprile che era circondato da guerre. La guerra in Ucraina e la violenza terroristica e anche un po' adesso di repressione in Medio Oriente. In Ucraina c'è un popolo che sta facendo la resistenza contro un oppressore. In Medio Oriente c'è stato il terrorismo, non una resistenza. Se si sbagliano le parole e si infiammano gli animi, si usano fatti così importanti di grande rilievo a tutela della dignità, della libertà, dell'autonomia dei popoli a favore della politica interna. E questo è un imbroglio per i cittadini italiani.
Senta, per chiudere, è in qualche modo stato sottovalutato nel corso degli anni il valore, per esempio, dei partigiani cristiani?
Credo di sì. Noi stiamo facendo in questi anni un'operazione di divulgazione perché diamo coraggio, diamo anche orgoglio, sapendo quanti sono stati i cristiani vittime proprio come martiri della resistenza. Abbiamo anche dei beati, anche tra i sacerdoti beati abbiamo un beato Olivelli. Ci sono persone che hanno dato la vita per la libertà e la dignità degli altri, proprio così. E non c'è amore più grande che dare la vita per i fratelli. Questo è il nostro messaggio, che è un messaggio evangelico, e vogliamo far capire soprattutto ai giovani, devono impossessarsi loro del valore della resistenza, della gente ha dato la vita per noi, per fare che oggi noi cosa facciamo? Ci prendiamo la nostra sovranità votando, ma c'è chi per farci votare ha dato la vita.
E questo non deve essere mai dato per scontato.
Mai, perché non si conquista una volta sola e per sempre il sistema democratico e le libertà e il rispetto della dignità delle persone, e lo vediamo purtroppo in molte parti del mondo e anche in qualche parte in Italia.
E forse anche in Europa.
Eh sì, purtroppo abbiamo una parte d'Europa che era stato il sogno di tre grandi cristiani, Schumann, De Gasperi e Adenauer, non a caso tre cattolici, tre uomini di frontiera, tre che parlavano tedesco, cioè tre che sapevano che i confini fanno fare le guerre, mentre il dialogo e l'unione mantiene la pace. L'Europa fino ad oggi ha visto fuori di sé la guerra, ma in casa no. È merito di quella storia, di quei fondatori che dobbiamo ricordare più spesso.
Allora, io vi voglio dare qualche aggiornamento sugli scontri fuori la 7, l'emittente, ed essere contestato da Parenzo, che è un giornalista della 7, contestato dagli studenti delle organizzazioni Cambiare Rotta e OSA, perché lui ha partecipato, diciamo, con la Brigata Ebraica alla manifestazione che c'è stata a Porta San Paolo a Roma. Allora, dopo gli scontri ieri a Milano e a Roma, l'ANPI ha comunicato che la tensione era inevitabile, i partigiani dell'ANPI, ma il bilancio non può che essere largamente positivo. Appunto, il presidente dell'ANPI Milano, Minelli, afferma che Piazza Duomo erano 10 anni, a Piazza Duomo erano 10 anni che non si vedeva la piazza così piena. Lui ha detto: questa piazza non può essere sporcata dalla contestazione che c'è stata. Poi ha ammesso che in sostanza sapevano, che in qualche modo temevano che la contestazione poteva esserci, però in sostanza il bilancio di quanto successo è largamente positivo. Allora noi vogliamo capire però che senso ha tornare appunto all'origine di quella festa. La festa è il 25 aprile con il rettore dell'Università LUMSA, Francesco Bonini. Buon pomeriggio, Bonini.
Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti e a tutte.
Io le faccio una domanda secca: secondo lei quante persone si ricordano che cosa è successo realmente il 25 aprile?
Ma secondo me tanti, via. Anche la scuola fa la sua parte in questo. Quindi sì, si sa che la fine della guerra e la liberazione. Ecco. Questo è peraltro l'intitolato della festa, la festa della liberazione.
Esattamente. Allora, però professore, che senso ha allora ancora oggi festeggiare? Perché dover ricordare quel 25 aprile? Sono passati ormai tanti anni.
Beh, perché la liberazione dà il via alla democrazia italiana, che è ancora salda ed è, diciamo così, la cosa che ha poi portato alla Costituente e a quello che oggi l'Italia in Europa, come è stato giustamente prima ricordato, è. Dunque è in qualche modo il momento in cui finisce un ventennio di dittatura, di oppressione, una guerra assurda e che ha insanguinato il nostro paese, inizia con la pace il periodo della democrazia. Quindi è una festa molto importante, perché è la festa della libertà e, come diceva De Gasperi, libertà, giustizia sociale e pace sono il trinomio su cui si fonda qualsiasi regime che vuole essere democratico.
Allora, dittature ce ne sono in tutto il mondo, d'altronde anche in Europa ci sono state dopo la Seconda Guerra Mondiale, pensiamo a quello che è successo in Grecia, in Portogallo, in Spagna. Allora, il valore della democrazia come secondo lei va ribadito? Tramite quale atti poi concreti?
Beh, innanzitutto facendo funzionare le istituzioni rappresentative e poi attuando il programma della democrazia, che è un programma alla fine di giustizia sociale e di sviluppo. E qui appunto cominciano in qualche modo anche le dolenti note, perché da un po' di tempo lo sviluppo si è cortocircuitato, cioè non stiamo crescendo, e nello stesso tempo invece c'è un rigurgito, esattamente ci sono dei germi di violenza che si diffondono non solo in Italia ma anche nelle democrazie europee, e quindi c'è un problema di buon funzionamento della democrazia, che non è certamente aiutato dal clima fuori dell'Unione Europea, che appunto è un clima pesante di guerra.
Ma secondo lei anche in Italia il valore della democrazia viene dato un po' troppo per scontato? Ogni tanto questo 25 aprile ci deve far ricordare anche quello che è stato, e appunto come ha detto il presidente Mattarella, la memoria è fondamentale per costruire il futuro?
Certo, la memoria è fondamentale, la democrazia è una pianta gracile che deve essere sempre, tra virgolette, concimata. E poi è certo che lo spirito di fazione e questa continua rincorsa, che anche quest'anno abbiamo visto, gli ultimi fatti lo dimostrano, questi sulla Brigata Ebraica eccetera, poi il cosiddetto antifascismo militante, per cui si deve sempre fare l'esame di antifascismo all'altro e salvo poi magari affermarlo in termini violenti. Insomma, ci sono tutta una serie di questioni che rendono il 25 aprile sempre un momento complicato, ma proprio perché è un momento complicato è un momento fondamentale, quindi bisogna rivendicare il valore della festa della liberazione, che è la festa che non può che essere la festa di tutti, perché tutti devono denunciare il disastro del fascismo e tutti devono essere consapevoli che la democrazia va difesa, anche coloro che appunto più o meno legittimamente protestano, ma non possono certamente imporre il proprio punto di vista con la violenza, come appunto sta purtroppo accadendo.
Allora ringrazio il rettore dell'UMSA, l'Università dell'UMSA, Francesco Bonini. Buon pomeriggio, professore.
Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
Allora, io vi lascio per circa 4 minuti con una canzone di Santana, Maria Maria, che ci ricorda il valore della donna sudamericana e soprattutto la sua resilienza alle tante difficoltà di quel continente. Maria Maria, she reminds me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem.
Il mondo alla radio.
Il Paraguay è un paese tra grandi possibilità di sviluppo, ma anche una povertà diffusa. Allora, oggi vi portiamo In quel paese latinoamericano, alla scoperta del lavoro fondamentale che fanno le congregazioni religiose vicine appunto ai più poveri. Un viaggio che noi abbiamo fatto assieme ai donatori del Gruppo India, che è un'organizzazione vicina ai gesuiti che appunto sostiene progetti di sviluppo in tutto il mondo.
Me ha cambiado muchísimo. Cambié muchísimo como persona y espiritualmente.
Ha cambiado mucho en cuanto a mis relaciones con...
Allora, quello che avete sentito è l'audio della casa delle Canossiane nella cittadina di Cambiareta, appunto in Paraguay. Ecco, le suore hanno aperto una casa per ragazze con un passato difficile, ma anche con semplicemente difficoltà economiche o famiglie problematiche che magari arrivano da appunto zone più povere del Paraguay. Sono in totale 26 tra i 15 e i 25 anni e vivono qua, frequentano l'università o si sono incamminate nel mondo del lavoro. Le due ragazze che avete sentito sono due di loro, appunto Dina e Lorena. Ecco, tutto nasce nel 93, quando le suore arrivano in città e per prima cosa vanno alla stazione dove arrivano i bus dalle località più sperdute del Paraguay. Un modo per intercettare le ragazze che vivevano in città, venivano in città nella speranza magari di un lavoro, ma che poi alla fine finivano nella rete dei mercanti di esseri umani. Così appunto è nata l'idea di questo centro. Insomma, una rinascita dal basso, perché nonostante il Paraguay sia uno tra i paesi meno sviluppati dell'America Latina, guarda avanti, e così ci ha detto Suor Laura delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida.
La resilienza che hanno e la fede, una grande fede nella Madonna di Cacupé, questo, nella gente. Del governo non dico niente.
Senta, c'è tanta povertà, però noi quello che abbiamo visto, anche quando siamo venuti qua, abbiamo visto, siamo andati nelle scuole, la povertà è forte.
È molto forte, c'è tanto dislivello. Possiamo dire che tra i ricchi, che sono ricchi, e i poveri, c'è un abisso. Il Paraguay ha delle tradizioni anche agricole molto belle. Il Paraguay dava da mangiare a tutti e dava allegria a tutti. Finché non è venuta questa parte, diciamo, di omogenizzare tutto, di monocultivi di qua, monocultivi di là, e quindi quello che prima era la chacra, dove tu avevi tutto, la mandioca, avevi la frutta, avevi tutto quello che volevi mangiare, adesso non ce l'hai più, perché tu, il pezzo di terra tu l'hai dato perché subito guadagni un poco di soldi, però poi dopo ti impoveriscono la terra e tu non hai più niente. Però come gente il Paraguay è meraviglioso.
Senta, come suore di Santa Giovanna Antida, voi mi sembra che anche facciate proprio un'opera sociale qua.
Certo, perché il nostro carisma è quello, non solo servire i poveri nel senso assistenzialistico, devo servire i poveri perché questi poveri si alzino in piedi. Quindi, se voi avete visto, ci sono scuole, appoggio scolare, ossia in questa maniera non solo dare un vivere nel momento che l'altro ne ha bisogno, anche quello se è necessario, però soprattutto guardare come abbiamo visto per Toropalca, dove il diavolo ha perduto il poncio, come si dice qui, non ci sarebbe niente da fare. Invece la suora ha capito che quella, la forma di fare lì era quella di dare educazione, e allora si alzano e guardano la vita in piedi come figli di Dio che siamo tutti. Io penso che questa è la missione più bella del Suor della Carità, per quello sono tanto felice di esserla.
Bambini che muoiono non li portano al cimitero, ma li seppelliscono vicino alla casa, nel cortile o comunque vicino alla casa. Solo gli adulti vengono portati al cimitero.
Allora, a Encarnación, che è un'altra città del Paraguay, le suore canossiane danno assistenza agli abitanti del barrio. Ecco, barrio vuol dire in spagnolo letteralmente distretto o quartiere, ma qui in qualche modo può essere anche sinonimo di baraccopoli. e avete sentito, i bambini addirittura vengono seppelliti nella baraccopoli. Ah, ecco, sotto il ponte del treno che a Encarnación collega il Paraguay e l'Argentina sorge questa sorta di, possiamo chiamare, slum, bidonville, come, non so se vi ricordate, in Italia c'erano dopo la Seconda Guerra Mondiale. Case fatte solo di mattoni, senza intonaco, quando va bene. Oppure di legno e lamiere, niente strade, ma solo terra, che quando piove poi si trasforma in fango. Rigagnoli che diventano letteralmente torrenti, pochissimi, quasi zero, servizi igienici. Qui vivono 700 famiglie, tante, con ognuno almeno 5-6 componenti. Tanti bambini che appunto rischiano di morire anche di dissenteria, una malattia che in Italia si curerebbe facilmente con un antibiotico. E come avete sentito, lo ripeto un'altra volta, purtroppo tanti bambini che muoiono vengono seppelliti proprio nel barrio.
Il centro di salute Sacra Famiglia. Abbiamo la presenza di la medicina familiare, kinesiologia, dentista, l'infermiera tutti i giorni, anche la psicologa, e fanno piccoli corsi di parruccheria per le ragazze del...
Allora, a Encarnación, il gruppo India, appunto questa organizzazione che aiuta progetti nei paesi in via sviluppo, è arrivata al centro di salute Sacra Famiglia alle 8:30 di mattina. E già c'erano diverse persone da aspettare. Si trattava in primo luogo di donne con bambini che hanno portato appunto i loro piccoli per un controllo. Ripeto, questo centro di salute Sacra Famiglia è gestito appunto dalle canossiane locali. D'altronde, tra i più poveri del Paraguay la mortalità infantile è piuttosto alta. E poi in questo centro di salute, dove tra l'altro appunto si fa fisioterapia e così via, c'è il dentista che viene una volta a settimana. Ma noi cambiamo per un attimo argomento, ci spostiamo un attimo di lato, perché questo paese appunto ha tante possibilità di sviluppo che però vengono sfruttate, diciamo, in maniera forse non proprio consona. Perché se vi ricordate, prima Suor Laura ci parlava di come sia cambiato proprio lo scenario agricolo di questo paese con monoculture di soia. E non è tutto positivo, così ci ha detto Suor Noemi.
Uno dei grandi problemi per i contadini è proprio la produzione di soia, che cambia il tipo di agricoltura che loro fanno. Un tipo di agricoltura che prima era invece più di sussistenza, in cui si piantavano prodotti per il consumo. Ora passano invece ad una monoproduzione che genera una grande perdita di biodiversità all'interno dell'area in cui essi si trovano, e le foglie hanno molte conseguenze. Tutti questi prodotti agrotossici che vengono utilizzati per il raccolto finiscono poi per contaminare i fiumi, l'acqua, le falde acquifere, come quella di Quesada che abbiamo qui in Paraguay. E tutto questo genera un cambiamento molto grande per molti contadini, e si ritrovano poi a prendere in prestito denaro dalle banche o dai raccoglitori per poter fare la produzione e poter poi di conseguenza piantare le foglie, cose che a volte non funzionano bene, e così si ritrovano con grossi debiti, tanto che quando non riescono a pagare questi debiti finiscono per perdere tutto, la terra, cedendola alle banche e ai raccoglitori.
Dunque diventano più poveri i campesinos.
I nostri contadini diventano sempre più poveri, anche perché non ricevono aiuti dal governo per poter gestire meglio la terra, non hanno neanche i macchinari e sono costretti a lavorare a mano, così hanno poche possibilità di essere competitivi con gli altri, soprattutto con chi viene dal Brasile, che ha una maggiore capacità di produzione e di investimento nel settore. E così i contadini diventano sempre più poveri e sono costretti a vendere i loro terreni, le loro case, e a immigrare se non ci sono altri modi per sopravvivere.
Le grandi multinazionali hanno interessi qua in Paraguay?
Io diria che sì, non tengo a scienza certa conoscimento.
Anche se non ho conoscenze certe, so bene che in Paraguay sono presenti diverse multinazionali che vendono prodotti agrotossici, così come le aziende che importano ed esportano. Il governo dà il permesso alle multinazionali di potersi attivare nel paese e dà invece pochissimo sostegno ai contadini.
Il governo dà permesso alle multinazionali per poter...
Allora, Lambaré è un sobborgo alle porte della capitale Assunzione. All'oratorio delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida si arriva percorrendo strade sconnesse con ai lati casupole tirate su con materiali di fortuna e con i mattoni a vista. Purtroppo un panorama che abbiamo visto diverse volte in Paraguay. Ai lati della strada un rigagnolo di acqua sporca e tanta, tanta immondizia. Ogni tanto si incontra qualche uomo che sulle spalle porta un sacco con dentro dei materiali di diversa natura. Poi capiremo che cosa. Ecco, allora, le religiose hanno aperto un centro per ragazze e ragazzi, anche bambini, fondamentale proprio in quella zona. Ad accoglierci è Suor Immacolata, 81 anni di Benevento, ma da 46 anni in Paraguay.
La gente vive... diciamo un po' veramente, raccoglie cartone, raccoglie plastico per vendere e poi c'è, gira molta droga e vendono, consumano e hai molti giovani che si drogano e stanno qui proprio di fronte a questo centro. Noi ogni tanto ci diamo qualcosa però non soluzioniamo il problema perché è più forte, quindi c'è molta povertà. La stessa famiglia dei bambini che abbiamo noi, quasi tutti vende la droga.
Ecco, e lo Stato per loro che cosa fa?
Lo Stato non fa niente. Le scuole stanno tutte abbandonate, non abbandonate, però stanno tutte che si cadono. Le strade stanno tutte, diciamo, rotte. E il governo non è che si interessa. Il governo non gli interessa né la salute né l'educazione.
E come vivono le persone che vivono qua, cioè nelle case? Come sono queste case? Come ci può descrivere il modo di vivere qua a Lambaré?
Beh, c'è una parte che hanno la casa bene, però c'è l'altra parte che sono tipo rancio, tipo casette povere, diciamo, non hanno niente, poi la maggior parte vivono fuori perché fa molto caldo e quindi la gente vive fuori. Poi si arrangiano, vendono, fanno del mangiare, vendono in mezzo alla strada, vendono remedio, erbe, no? Qui usano molto le erbe nel mate, nel tereré, perché usano questa bevita fredda. E così vivono, la gente si arrangia.
Ecco, ma questo è vero che è una zona dove molte persone fanno il riciclo delle cose, riciclano cose e così via, selezionarle?
Sì, difatti, di fronte a questo centro ci sono tante persone che raccolgono i cartoni, raccolgono ferro, raccolgono di tutto. E poi ci sono altre parti dove trasformano queste cose per fare cose utili, diciamo. Tutte la plastica, tutto che si può utilizzare, la utilizzano.
Senti, questo sistema funziona qua?
Beh, non lo so se funziona. Comunque c'è una banda di musica, un giovane che si è messo a raccogliere in mezzo alla spazzatura e hanno ricavato tante cose, hanno fatto chitarre, bombo, tutte le cose per una linda orchestra di musica.
Insomma, però c'è anche chi si dà da fare, non solo chi vende droga.
Ci sono persone che hanno, diciamo, questa voglia di fare qualcosa, però il governo non li aiuta.
Allora, senta una cosa, i bambini che abbiamo qua alle spalle, perché vengono qua e soprattutto che cosa cercano? Lei, parlandoci, che cosa vede anche nei loro occhi?
Beh, i bambini qui si trovano bene perché gli diamo tutto. E quindi i bambini stanno molto bene qui. E per non stare in mezzo alla strada o nella famiglia dove sono tanti bambini, perché il problema familiare è molto forte qui. E il papà non ci sta, la mamma si droga. E allora loro vengono qui. Noi, l'obiettivo nostro è quello di dare un poco di educazione e rispetto. Non possiamo dare altra cosa.
Senta, ha qualche storia di qualcuno di questi bambini che magari era qua e magari nella vita si è fatto anche strada? C'è qualcuno che è riuscito a fare questo?
Sì, sì, ci sono diversi bambini, perché noi hasta 12 anni abbiamo quei bambini, poi qualcuno va a lavorare, hanno cercato il lavoro, hanno studiato, qualcuno abbiamo aiutato, la parrocchia aiuta molto per farli studiare. Qualcuno che ha voglia, sì, si recupera, diciamo, e va avanti. Io un tempo mi dedicavo a visitare più le famiglie, però adesso che cuciniamo qui c'ho poco tempo, allora ci dedichiamo più a... Perché qui ci sono molti anziani, non dico abbandonati, ma quasi. E allora noi che li conosciamo li andiamo a visitare. Poi abbiamo i laici che ci aiutano. Per esempio ci sono persone che vanno a portare la comunione agli ammalati, che ci aiutano molto. C'è una signora che ha la macchina e viene a cucinare un giorno alla settimana. E anche lei, quando abbiamo bisogno, c'è sempre con noi, diciamo, a disposizione.
Donde le sto formando?
E lei è una professoressa del Servizio Nazionale di Promozione Sociale e Professionale, sta aiutando queste ragazze ad apprendere una professione che le possa aiutare.
Allora, a Puerto Triunfo, piccolo centro al confine con l'Argentina, le suore della carità hanno aperto un piccolo laboratorio di cucito, appunto per dare un futuro ad alcune giovani. Ma pensate, i problemi non sono solo quelli del lavoro. Qui in Paraguay anche avere l'acqua corrente è un miraggio. Nella piccola frazione di Cristo Re, le suore di Santa Giovanna Antida gestiscono un dopo scuola per bambini e una mensa che serve un centinaio di persone. E grazie a un pozzo, appunto, sono riuscite a portare l'acqua a un po' di famiglie. In questi luoghi la natalità non sembra un problema. C'è chi ha 2, 3, 4, 5 figli e c'è pure chi è arrivato a 9. Sono le donne a dare queste informazioni, anche perché gli uomini o sono nei campi a lavorare o sono emigrati in altri luoghi del Paraguay o addirittura in altri luoghi sempre dell'America Latina. La semplicità dei vestiti, delle loro calzature, fa capire quanto proprio qui la vita sia essenziale, povera di quei beni di consumo che conosciamo in Europa. Basta dire che la mensa serve un centinaio delle 300 famiglie del comprensorio. Pensate, è servita da una cucina ancora a legna. E il piccolo locale dove essa si trova, qua nella frazione di Cristo Re, diventa tra l'altro impraticabile quando piove. Allora, Suor Celestina ci fa capire come si riesce però a fare comunità qua a Puerto Triunfo.
La prima cosa che facciamo è che la gente qui conoscano l'amore di Dio, che Dio li ama molto, che sentano che Dio è con loro e loro hanno molta fede, e noi cerchiamo di essere, diciamo, l'esempio anche di loro, come suore della carità, dell'amore del Padre.
Okay. Concretamente poi come lo portate questo amore?
Concretamente dopo noi qui facciamo più che altro un servizio sociale, perché avevamo anche la formazione dei promotori delle comunità. Diciamo, noi viviamo la parte carismatica del nostro carisma e manifestiamo l'amore del Padre con Santa Giovanna Antida.
Ma avete un asilo e che cosa fate?
No, abbiamo la dopo scuola, due mense, e poi accompagniamo nella scuola di taglio cucito, c'è anche una scuola di computer. Con i computer in Cristo Rei, domani andiamo a vedere il salone. Poi dopo facciamo incontri degli amici di Santa Giovanna Antida, dei giovani adolescenti o giovani ragazzi universitari, che cercano, diciamo, loro cercano di formarsi nella fede cristiana, di formarsi come persone umane, come persone, diciamo, con valori, con i valori evangelici, no? Del Vangelo.
Ecco, una cosa mi interessa sapere. Questa è una società contadina. La povertà è aumentata negli ultimi anni e se è aumentata, perché?
È aumentata perché vedi che noi qua siamo vicini a un porto, viviamo vicino al porto. E allora ci sono sempre vicino al porto, no? Poi sono contadini, però vicino a un fiume. Allora vivono o di pesca o della loro chakra, come dicono loro, no? Del loro campo. Vivono della mandioca che coltivano o degli alberi che loro piantano di frutta, di banana. Vivono con la loro, diciamo, il loro prodotto, il loro prodotto della terra. Se no, sono anche, diciamo, si può dire commercianti, vanno, attraversano il fiume, vendono in Argentina o comprano in Argentina, vendono di qua. Quando possono passare, perché molte volte il fiume cresce e non possono passare. O molte volte c'è la nebbia e non si chiude il porto, diciamo, quando il porto funziona. Nel tempo del Covid il porto è stato chiuso per 2 anni e c'era la povertà immensa, per esempio. La povertà immensa, vivevano solo con le loro poche cose dell'orto, se hanno l'orto. Qualcuno non ce l'ha anche. Molti migrano in Argentina. C'è molta migrazione in Argentina, in Brasile, qualcuno anche in Spagna.
Allora, terra di migrazione, il Paraguay proprio per fuggire dalla povertà, migrazione appunto nel resto dei paesi dell'America Latina, ma anche in Europa. Insomma, una realtà complessa quella del Paraguay, fatta di possibilità di sviluppo, perché insomma ci sono vasti appezzamenti di terra che possono essere coltivati anche in modo profittevole, senza però puntare solo sulle monoculture, ma anche rispettare quelle che sono le coltivazioni che, insomma, da centinaia di anni sono presenti in quel paese, e senza lasciare tutto alle multinazionali. E poi una natura assolutamente splendida. Vedremo che cosa succederà nei prossimi anni. Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi. Un saluto da Daniele Giorgi e Damiano Caprio in regia. Io invece sono Alessandro Guarasci.
A Torino, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.